ritardo di questo caffè già in vita, tranquilli. Bene, allora ci teniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, bentrovati, continuiamo il nostro cammino sul tema della città nella Bibbia. E la volta scorsa, così anche lasciandoci ispirare dal clima d'avvento, natalizio, avevamo fatto un po' uno sguardo, no, un focus su Betlemme e abbiamo visto alcuni passi dell'Antico, soprattutto il Nuovo Testamento dove torna Betlemme. Oggi pensavo di spostarmi sulla città principale della Bibbia e su cui noi dedicheremo diversi incontri, no? Oggi è il primo, e appunto Gerusalemme. E Gerusalemme che nella Bibbia è la città principale, vedremo anche un po' quando comincia a venire fuori in maniera più decisa, nell'Antico Testamento, la città di Davide, e Gerusalemme attraverserà poi tutto il resto della Bibbia, i profeti avranno a che fare sempre con Gerusalemme, e un po' per motivi storici anche, cioè nel senso che ricordate, allora andiamo con ordine, e se voi prendete la Bibbia e abbiamo il secondo libro di Samuele, al capitolo 5, secondo libro di Samuele, allora siamo nei cosiddetti libri storici, anche se ascoltate, quando diciamo storici non dobbiamo intendere nel senso nostro necessariamente che dei report, no, di vicende storiche. C'è stato qualcosa, qualcuno dice non c'è stato, ma di fatto sono delle narrazioni legate appunto all'inizio del regno di Israele. Quando si dice Israele, immediatamente si dice tutto Israele, cioè quella parte, secondo i libri dei giudici di Giosuè, le tribù, le 12 tribù che arrivano dall'Egitto, che per 40 anni percorrono, girano, vanno in maniera un po' nomade nei territori desertici della penisola del Sinai, per poi andare ancora più a est, nell'attuale Giordania, e poi entrare nella terra ad ovest, quella che oggi è lo Stato di Israele, Palestina, passando il Giordano. Ancora oggi il Giordano, questo fiume, che non è un fiume particolarmente grande, per molti chilometri è linea di confine tra lo Stato della Giordania e lo Stato di Israele. E secondo il racconto biblico Israele entra di là, anzi entra all'altezza di Gerico, siamo un po' sopra il Mar Morto. Allora l'entrata appunto delle tribù in maniera, secondo il libro di Giosuè, in maniera veloce e violenta, è una guerra lampo, è una guerra vittoriosissima, eccetera eccetera. Probabilmente il libro di Giosuè è veramente a pochissimo, a niente di storico secondo gli autori, no? Più una rilettura posteriore. Probabilmente più storicamente il libro dei giudici ci narra un'altra entrata molto più verosimile, cioè quella di popolazioni, di flussi migratori, di popolazioni che pian piano entrano nella terra, si installano ora in maniera amichevole con le popolazioni che erano lì precedentemente, ora in maniera conflittuale e quindi guerre, ma quando intendiamo guerre non sono le nostre, cioè scaramucce, scontri, ma eccetera. Comunque si installano e pian piano queste tribù, a un certo punto, che prima vivono in maniera autonoma, legate da una storia comune, secondo la Bibbia, cioè quella appunto di essere venuti fuori dall'Egitto, eccetera, e a un certo punto si riuniscono in una struttura più solida, in un regno, cioè scegliendo un re. Ricordate questo primo re che sarà appunto Saul. Dopodiché verrà Davide, quello che sto narrando così velocemente, voi lo trovate nel primo e secondo libro di Samuele, che sono una buona lettura, anche prima di andare a dormire, ve la consiglio, non siamo in periodo di estivo, se no li dicevo in spiaggia, ma diciamo d'inverno, forse prima di andare a dormire, leggetevi questi libri, non sono male, non fanno male alla salute. E quindi vengono narrate le vicende di questa nascita, di questo regno, che Saul, il primo re, poi sappiamo Davide, cioè unificherà le tribù, cioè nel senso che poi il re viene scelto per essere una figura istituzionale, no? Dell'istituzione regno, che unisce le tribù. E attenzione, unisce le tribù del nord, quella che oggi, avendo un po' in mente una geografia dell'attuale Palestina e Israele, sarebbe più la Galilea, la Samaria. La Samaria sono i territori occupati, dove spesso purtroppo ci sono situazioni difficili, conflittuali, e la Galilea, ancora più a nord, la Galilea è la zona di Israele che poi è al confine con il Libano, e con la Siria. In Galilea c'è il lago di Galilea, il Cafarnao, questi luoghi a noi cristiani molto cari. Invece il sud è Giuda, no? La Giudea, con Gerusalemme, che è un po' a confine tra il nord e il sud. Tant'è vero che Davide viene dal sud, Davide viene dalla tribù di Beniamino, appunto, e poi di Giuda si uniscono, cioè, e la prima capitale è Hebron, Davide stava ad Hebron. Poi che cosa succede? Succede che nel capitolo 5 è detto che nel capitolo 5 dice: vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron, vedete? E gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Vedete, come dire, ti apparteniamo. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele e tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele a Hebron, state Hebron. Hebron ancora oggi è una città dove città palestinese, dove c'è una bellicosa colonia ebraica, è un problema, e dove c'è questo edificio, probabilmente costruito al tempo di Erode il Grande, e che è quasi tutto moschea, e una parte che appartiene agli ebrei, la grande maggioranza appartiene ai musulmani, e dentro ci sono dei monumenti funebri che ricordano, fanno memoria dei patriarchi, dei tre patriarchi e delle quattro matriarche. Ricordate, no? Abramo, Isacco e Giacobbe, quattro matriarche perché Giacobbe ne avrà due, no? Cioè nel senso che Sara sarà la moglie di Abramo, Rebecca sarà la moglie di Isacco, e invece Giacobbe, per sposare Rachele, dovrà prendersi anche la sorella Lia, per cui sono tre patriarchi e quattro matriarchi. Non c'è niente in quelli, no? Cioè sono dei monumenti che ricordano, ma non abbiamo le ossa. Tra l'altro, tra parentesi, dato che mi piace anche tutto il discorso archeologico, eccetera, lì c'è qualcosa di interessante, che, nel senso che quando poi ci fu il periodo crociato, quella parte divenne una chiesa, no? E quando poi subito alla fine del 1200 tornarono i musulmani, i crociati sigillarono, chiusero, e anche i musulmani chiusero la cripta, e dal 1200 quella cripta è chiusa. Nessuno si sa cosa chiedere, quindi di fatto anche gli archeologi eccetera non si sa, no? Come fa, c'è una cripta, non si sa che cosa c'è. Una delle cose, no? Bisognerebbe fare una puntata di Voyager, dobbiamo chiedere a lui di farci tutto, magari vengono fuori gli extraterrestri. Allora, e dice appunto Hebron, il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. A Hebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi, a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Qui viene detto in anticipo quello che verrà detto dopo, no? Davide poi da Hebron si sposterà a Gerusalemme. Per 40 anni, altro numero simbolico, no? Si dice il tempo giusto. Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gerusei che abitavano in quella regione. Allora, Gerusalemme non nasce con Davide, anche storicamente la città, cioè si sa qual è il sito più antico, peraltro anche geograficamente è una terra interessante, cioè nel senso che Gerusalemme è su uno spuntone di una montagnola che arriva a sfiorare gli 800 metri sopra il livello del mare, quindi siamo abbastanza, infatti il clima è buono, è secco, anche d'estate sì, fa caldo, però non è un caldo umido, cioè. E poi questa montagnola è circondata da una catena quasi circolare, più alta, per cui è interessante perché è stata scelta apposta dai primi abitanti di questa città, perché? Perché appunto da lontano tu vedevi questa montagna ma non vedevi la città, no? Cioè dovevi arrivare proprio alla bocca, cioè alla cima di questi montagni più alte di Gerusalemme per poter vedere, quindi era nascosta e quindi come dire, no, più difendibile, più, cioè i nemici dovevano proprio sapere che lì c'era questa. E allora gli archeologi hanno trovato, scavando, i resti di questa di queste civiltà precedenti al tempo di Davide. Allora, se quello che stiamo leggendo, diciamo che seguiamo la linea della Bibbia, no, che storicamente siamo intorno al 1000 avanti Cristo, ma le testimonianze storiche dicono che c'era una urbanizzazione precedente quasi di 1000 anni ancora, cioè quindi c'erano delle, infatti qui si parla di Gerusei, questa popolazione di cui appunto non si sa molto. E, però ecco, attenzione anche un'altra cosa, cioè questa popolazione doveva, questa città doveva avere una certa forza se non era stata conquistata fino a quel tempo. Cioè, pensate, Israele entra nella terra più o meno intorno al 1200, più o meno, e passerà ancora molto tempo prima che appunto Davide la prenderà. Per cui doveva essere una città abbastanza forte, e qui viene detto che costoro dissero a Davide: tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. Loro si sentono tanto forti da dire: bastano i ciechi e gli zoppi per respingere i tuoi soldati. Per dire: Davide non potrà entrare qui. Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide disse in quel giorno: chiunque vuole colpire i Giebusei attacchi attraverso il canale, i zoppi e i ciechi che odiano la vita di Davide. Per questo dicono: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Davide si stabilì nella rocca e la chiamò città di Davide, e gli fece fortificazioni intorno dal Millo verso l'interno. Naturalmente non è una, ripeto, un report che ci racconta, noi magari vorremmo una narrazione un po' più anche, come dire, interessante, le battaglie, no, un po' il Signore degli Anelli, cioè, no? No, qui l'intento è più teologico, cioè l'intento ci viene detto che Davide conquista la città, si parla di un canale. Alla fine dell'Ottocento un archeologo trovò un canale che immediatamente fece pensare a questo canale, cioè allora su questa montagnola, no, si è trovato tutta una serie di canali, se ne è trovato uno, si diceva è questo, e poi se ne sono trovati altri. Cioè, quindi, come dire, probabilmente una serie di canali scavati per arrivare a dei pozzi, no? In modo da che si canalizzava l'acqua all'interno della montagna e attraverso questi pozzi si poteva prendere l'acqua senza uscire fuori dalle mura. No? E ricordate che naturalmente quando si assediava una città, la prima cosa che i nemici tentavano di fare era tagliare l'acqua, no? Perché mettere la popolazione alla sete significava naturalmente poter conquistare molto più facilmente quella città. E allora per questo pensate che poi più avanti, nel 700, e questo è un fatto storico, mentre di Davide no, diciamo, non sappiamo bene, invece quello che viene detto di Ezechia, che è un re che vive nell'VIII secolo avanti Cristo, questo è proprio storico, perché si racconta che Ezechia fece fare delle opere nella città e poi fece scavare il canale, un canale, anche qui un canale. Però questo canale di Ezechia si è trovato, perché questo canale di Ezechia era un'opera, pensate, fatta nell'VIII secolo avanti Cristo, che prendendo l'acqua dalla sorgente del Gihon, che è una sorgente di Gerusalemme, la faceva entrare in un tunnel, no? Scavato nella roccia, pensate, un tunnel di 500 metri, 512 metri, che hanno scavato da una parte e dall'altra, poi si vede anche che a un certo punto fa un po' così, e poi si trovano, no? E questo tunnel si può fare, ecco, tra l'altro quando porto soprattutto i ragazzi a Gerusalemme è una delle cose più sfiziose che si può fare, perché passa ancora l'acqua. Soprattutto d'estate, allora l'acqua ti arriva ai fianchi in certi punti, tu devi andare con il costume da bagno, con dei sandali, no? E poi con la luce, perché tutto il buio, cioè chi soffre di claustrofobia non può farlo, cioè è vero che lì nel percorso archeologico si arriva all'imbocco dove ci sono le due vie, e c'è scritto, guardate, che chi soffre di claustrofobia non... perché poi non si può tornare indietro, cioè nel senso che c'è tutta la fila di persone e si passa una persona alla volta, cioè proprio così. E per cui chi soffre di claustrofobia va a sinistra e dice, poi va chi invece va dentro, no? È bello, veramente. Probabilmente gli studiosi dicono che c'erano forse delle spaccature della roccia che hanno seguito, no? E poi la cosa fondamentale per la storia qual è? Che quando questo tunnel nell'Ottocento è stato riscoperto, hanno trovato questa lastra di pietra dove gli operai hanno scritto quello che era accaduto e la gioia di essersi poi ritrovati, eccetera, eccetera. E oggi l'originale è a Istanbul, lì invece c'è una copia di questa, no, lastra che documenta questa cosa. Per cui questa città che appunto ha tutta questa serie di canali va sia per la difesa, che erano precedenti al tempo di Davide, quindi dice una città di una certa forza. No? Davide la prende, attenzione a questa cosa dei ciechi e gli zoppi, perché si dice, no, chiunque vuole colpire Gerusalemme attacca attraverso i canali, gli zoppi, i ciechi che odiano la vita di Davide. E poi per questo dicono il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Qui la casa sta parlando già del Tempio, e ricordate che nel Tempio di Gerusalemme, anche al tempo di Gesù, chi aveva una deformità fisica non poteva entrare. Questo perché nella mentalità antica, che non è sparita del tutto, perché un po' ce la portiamo anche noi, il male fisico in qualche modo aveva a che fare al male morale, cioè nel senso che tu eri così perché, esatto, i tuoi genitori avevano peccato, oppure tu avevi peccato, no, cioè in qualche modo te l'eri meritata. Che le rimeritate, se volete, quel mettersi a posto, no, la coscienza di fronte al male che non riusciamo a togliere, cioè o almeno per dire vabbè, c'è una causa e effetto per cui no, fatti vuoti, no. Allora, quindi Davide prenderà Gerusalemme e appunto Gerusalemme sarà sempre più la città, la capitale del regno, il regno unito, che ricordate durerà poco, perché Davide regnerà 33 anni, poi ci sarà il regno di Salomone, che sarà colui che ingrandirà il regno, che ne farà una, però dopo la morte di Salomone sappiamo che già il regno si dividerà. Nel regno del nord, cioè le 12 tribù, no? Le 10 del nord se ne andranno e le 2, Giuda e Beniamino, rimarranno invece, no, senza le altre. Qui ne abbiamo già parlato altre volte, i motivi politici, eccetera, ci sono stati. Sempre problemi familiari, cioè nel senso che Salomone. Come re, lui che era di Giuda, no, naturalmente favorirà la sua tribù e invece andrà contro le altre tribù, cioè sempre problemi familiari, so. Alla fine, no. Per cui le altre 10 tribù, no, quando Salomone morirà, andranno con capeggiate da un funzionario di Salomone, che era del nord, un certo Geroboamo, andranno da Roboamo, che era il nuovo re, figlio di Salomone, e gli diranno: guarda, se ci tratti meglio, noi rimarremo con te, no? E Roboamo si consiglierà prima con gli anziani, e gli anziani gli diranno: se tu li servirai, loro ti serviranno. Se tu li amerai, loro ti ameranno. E invece i giovani, attenzione, qui non è uno scontro generazionale, qui dicono gli anziani nel senso di coloro che in qualche modo conoscono la vita, hanno esperienza. I giovani qui non nel senso negativo cronologico, nel senso inesperto. I giovani gli diranno: no, invece di dirti che se mio padre ti ha schiacciato con un mignolo, io lo farò con tutta la mano. E Roboamo seguirà il consiglio. E allora gli anziani delle tribù del nord dicono: Israele, alle tue tende, cioè a casa tua, raccogliamo tu e andiamo. E il regno del nord naturalmente sarà più forte, anche più ricco, perché se chi c'è stato e magari chi ci potrà andare, ve lo auguro, magari anche con me qualche volta in Terra Santa, anche vedere la terra ci aiuta a capire, perché il nord, la Galilea, è la terra fertile. Tra l'altro in Galilea c'è l'unica grande pianura, la pianura di Esdrelon, che ancora oggi è super coltivata. E quindi poi tra l'altro, come dire, sono zone più piane dove passavano le grandi vie di comunicazione, dal nord, dalla Siria fino all'Egitto. E naturalmente sappiamo che quando parte le vie di comunicazione, la terra significa ricchezza, il regno del nord era il regno più ricco. Gerusalemme, la terra attorno a Gerusalemme è una pietraia. Non è una terra fertile, non è una terra, tra l'altro anche al limite del deserto, da lì è poco, comincia il deserto. E allora il regno del nord con Samaria, che sarà anche il regno più ricco, e naturalmente essendo il regno più ricco anche quello più appetibile ai desideri, alle brame dei grandi imperi. Per cui gli Assiri la prenderanno nel 721 a.C. Gerusalemme continuerà ancora fino al 589, ma perché continuerà ancora? Prima di tutto, perché non interessava a nessuno, cioè perché era un regno più povero, no? Per cui andare a morire per Gerusalemme non... e verrà preso solo dopo. Pensate che ancora Alessandro Magno, nella grande conquista di quello che poi sarà il suo grande impero, a Gerusalemme non ci andrà, perché non era chissà che cosa, no? Allora, questo per dire la storia, questo per dire nella coscienza del popolo di Israele, dove una volta verso il nord, gli esuli del nord verranno verso il sud, no? Saranno accolti e verranno tanti a Gerusalemme. E Gerusalemme a un certo punto diventerà anche l'unico santuario. nella riforma che poi sarà il re Giosia, uno degli ultimi re, quello che è stato anche tra l'altro uno dei re ricordati come più aperto, più illuminato, eccetera, lui centralizzerà il culto, cioè chiuderà tutti i santuari. Tra l'altro anche con dei mugugni, perché sapete, naturalmente i santuari non sono solo luoghi dove si va a pregare, no? Anche ieri, così io, in TV davo un'occhiata, ero a casa di ieri, c'era Sereno Variabile, che però era tutto su Loreto, no? Allora naturalmente Loreto, la spiritualità, poi si mangia bene, no? C'è la cosa, cioè, no? Vuol dire, ma no, perché c'è una cosa, cioè, mangi bene, preghi, eccetera, no? È tutto unito come sempre, no? Allora, quello è un santuario, no, è la rivoluzione, perché naturalmente fai saltare posti di lavoro, eccetera. Per cui lui chiude tutto il sistema e centralizzò su Gerusalemme. Per cui, ancora di più, Gerusalemme, no, diventerà ecco, il centro della vita religiosa del popolo di Israele. E così rimarrà. E così rimarrà. E allora Gerusalemme diventa anche in qualche modo quella città che dice tutte le città. Gerusalemme, come sapete, nell'etimologia popolare, ripeto popolare perché dal punto di vista più scientifico non si sa se quello che dice l'etimologia popolare, nell'etimologia popolare Gerusalemme sarebbe città della pace, Ir Shalom. Ma probabilmente anzi a che fare con un dio, Shalem, è un'altra cosa, però è passata quella, no? E noi la teniamo, cioè nel senso che in qualche modo Gerusalemme raccoglie tutto, cioè simbolicamente è il luogo dove si gioca quella partita fondamentale, di cui ancora non si è arrivati alla fine, e sembra che in certi momenti va meglio, in certi momenti molto peggio, cioè quello di imparare a stare insieme come fratelli. Soprattutto, ecco, in quella imparare a stare insieme come fratelli nelle differenze. E soprattutto quando queste differenze sono così radicali e irriducibili. Ancora oggi la città vecchia di Gerusalemme, e un po' anche fuori nel resto della città, raccoglie la città vecchia di Gerusalemme, sapete che poi è veramente uno sputo, cioè la città è un chilometro per un chilometro. Ed è chiusa adesso nelle mura che sono quelle del periodo ottomano, del 1500, fatte dai turchi, ed è divisa in quattro quartieri, il quartiere musulmano, il quartiere armeno, il quartiere cristiano e il quartiere ebraico. Allora, no, se volete appunto, dice delle differenze irriducibili, musulmani, ebrei, almeno sono tutti, e che appunto sono costretti a stare insieme, ma al momento più in guerra a volte che in pace, no? E anche tanto per dire, per noi cristiani, noi a volte, no, nella nostra superficialità, nel nostro star bene qui in Italia, tranquilli, seduti, per cui noi la domenica dopo aver fatto un bel pranzo, eccetera, stiamo guardando la televisione e vediamo che per esempio nel Santo Sepolcro si sono prese a scopettate, no? Tra monaci armeni, per esempio, i greci ortodossi, eccetera, no? Allora noi, no, dall'alto della nostra sapienza diciamo, che scandalo, no, che vergogna, cioè, che scandalo, poi magari se poi a pranzo abbiamo qualcuno che non è cristiano, che dice, ma voi cristiani, lo so, ma loro sono indietro, sai, cioè, noi siamo più avanti, no? Cioè, e vabbè, questo lo diciamo nella nostra presupponenza, eccetera, no? Ma tu stai a vivere con uno accanto, no? Con uno diverso da te. Stai. Perché anzi, per quello che sono le differenze, a volte non religiose, ma di carattere, di genere, uomo donna, no? E qui lo dico, io non lo vivo, ma chi di voi lo vive, il matrimonio sa benissimo come non è detto che no, le cose vadano, perché poi siamo una diversità e e poi ancora la diversità che sono i figli, la diversità che, eccetera. No? Lì, cioè, in Gerusalemme si dice il problema dell'umanità. Il problema dell'umanità. Imparare a stare insieme come fratelli. Allora, io oggi, dopo questa lunga introduzione su Gerusalemme, volevo leggere qualche salmo che canta Gerusalemme. Poi, nei prossimi incontri, vedremo anche qualche profeta che strilla Gerusalemme, e vedremo, no, che cosa significherà, eccetera. Ma oggi cantiamo, non cantiamo direttamente noi, ma nel senso che, come sapete, i salmi erano il libretto dei canti, no, del Tempio, cioè oggi c'è il libretto dei canti delle chiese, e noi abbiamo ricevuto dalla tradizione le parole, ma non abbiamo più le musiche. Se prendete il Salmo 46, che è il primo salmo che vediamo, leggiamo proprio di Gerusalemme, dice... dice all'inizio, il versetto 1, viene detto: al maestro del coro dei figli di Core per voci di soprano. Quindi vedete, c'è una chiara indicazione, no, di come dire, musiche di, no, oppure partitura, no, per voci di soprano. Abbiamo perso, non sappiamo più, no, non abbiamo la minima idea di quello che erano queste musiche, però ci sono rimaste le parole. Attenzione, di un canto che notate anche nella disposizione che per esempio è stato dato qui nella Bibbia di Gerusalemme, aveva un ritornello. Il ritornello è quello che trovate al versetto 8 e al versetto 12. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo, che è il Dio di Giacobbe. Che poi ritrovate anche al versetto 12. Il Signore degli eserciti è con noi, no? Allora, gli studiosi dicono che probabilmente tra il 4 e il 5, tra il versetto 4 e il versetto 5, c'era di nuovo questo ritornello, che però nel premandare è scaduto, si è perso. Però la scrittura ci indica chiaramente che era strofa e ritornello, strofa e ritornello, quindi era un canto. E allora dice: Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare, tremano, si muovono le sue acque, si scuotono i monti per i suoi frutti. E qui ci sarebbe il ritornello: il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo, il Dio di Giacobbe. E questo è un canto, come dice anche il titolo, a questo Signore che è con noi. Dio è con noi, che poi è la cosa fondamentale, che in tutta la Bibbia Dio cerca di dire al suo popolo, e Gesù dice ai suoi discepoli, no? Geremia, la vocazione di Geremia, dopo che il Signore lo chiama, gli ricorda, cioè lui dice: ahimè, no, io non so parlare perché sono giovane. E il Signore dice: non dire sei giovane, ma va a coloro in cui io ti invierò, non temerli, perché io sono con te per proteggerti. Salmo del buon pastore, no? Anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Guardate Gesù cosa dice, le ultime parole che Gesù dice ai suoi discepoli, no? E sono andati in tutto il mondo, annunciato il Vangelo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Vedete, perché il Signore non ci promette fino alla fine dei giorni.
Quali giorni?
Dei nostri giorni.
Di ognuno di noi.
Di ognuno di noi e di una terra che nella fede attende il ritorno del Signore. Attende il ritorno del Signore. E allora, quello che il Signore dice è che non, il Signore dice, non, cioè, non dice che non ci saranno le cose che ci faranno temere. Qui, no, per esempio, frema la terra, cioè, tra l'altro, movimenti dal basso, no? Movimenti dal basso che vanno a minare le nostre fondamenta, no? Ci sono delle situazioni in cui le fondamenta della nostra esistenza no? A volte vengono poste, cioè noi così forti, così in certi momenti, poi è come se, no? Le cose vengono giù, cioè no? Non abbiamo più le fondamenta solide. Allora dire che ci sono queste cose, no? Allora ci sono queste cose, ma io sono con te. Allora non perché queste cose vengano eliminate, ma perché queste cose vengano attraversate. Queste valli oscure del Salmo possano essere attraversate. Quindi il Signore non ci promette, cioè che non ci fa di dire se stai con me, no, guarda, la tua vita umana sarà tranquilla. No, la tua vita umana sarà come tutte le vite umane. Ma con me si potranno attraversare queste valli di morte. E poi dice invece la seconda strofa, un fiume, i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa, la viene dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Vedete, si parla di Gerusalemme, no, è il Signore che è con noi nella città. Cioè, come dire, è con noi mettendoci in condizione di poter essere l'uni con gli altri. La città come immagine sempre di un insieme di persone, che è la nostra vita umana, no? Allora lui è presente, è in relazione con noi, facendoci diventare capaci di vedere così. Di una città che dice appunto, dove tra l'altro una città, vedete, i fiumi, i suoi canali rallegrano la città di Dio, cioè, no? Qui è un'immagine anche molto ottimista, non c'è tanta acqua a Gerusalemme, cioè, però questi fiumi, questi canali, la vita, una città che diventa luogo di vita, la più santa fra le dimore dell'Altissimo. Attenzione, quando si canta questo, si sa che Gerusalemme non è proprio così. Cioè, si sta cantando la sua vocazione. Cioè, si sta cantando quello che il Signore vuole realizzare in mezzo a noi. Ma quelli che stanno cantando questo, vivono in una città che non è diversa dalle nostre città. E lo vedremo poi quando i profeti diranno quello che diranno di Gerusalemme in maniera molto forte e molto dura. Ma qui viene detto appunto della protezione. Perché? Perché Dio è in mezzo ad essa e non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba, premettero le genti, vacillarono i venti, e di tuo no si scretolò la terra. E poi questa strofa, versetto 9, dice: venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi. Vedete, credo che sia sempre bello, e penso che, no, stiamo facendo già da tempo, leggere direttamente la Bibbia, perché leggere direttamente la Bibbia, col fatto che poi, no, per motivi anche storici l'abbiamo letta così poco, se anche niente, ci sorprende, perché noi abbiamo sempre l'Antico Testamento, le guerre eccetera, no? Poi qui viene detto il Signore degli Eserciti, intanto significa il Signore delle schiere, ed è l'immagine, come dire, della forza a quel tempo, no? Con gli eserciti, che erano sicuramente meno potenti dei nostri, no? Però era la forza, no? Veniva presa, quindi uno non aveva problemi a cantare il Dio degli eserciti. Noi siamo politicamente corretti, no? Cioè, nel senso che appunto non utilizziamo certi termini, poi la violenza ce n'è stata nelle nostre vicende. Però almeno formalmente, no? Per cui anche il fatto che, però senza entrare nel quello che fa polemica, il fatto che il Papa da argentino, no, si è lasciato andare a questa immagine, che vabbè, di dire no, mia madre, di Don Fulvio, noi avremmo detto gli faccio querela, no, cioè, perché da cristiani, no, italiani, non è stato per l'immagine, anche se i pugni purtroppo nelle nostre famiglie a voglia ce ne sono, e però siamo politicamente corretti. Allora, lì invece appunto questo signore delle schiere che fa cose tremende, e che cosa fa di tremendo? Distrugge le guerre. Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi. Guardate, qui c'è qualcosa veramente di ispirato, no? Di profetico in quello, in colui che ha scritto queste cose. Perché colui che ha scritto queste cose viveva in un tempo non diverso dal nostro, cioè nel senso di un tempo in cui c'erano guerre. In cui Giuda, Israele, no, Israele era già stato distrutto, c'erano gli esuli, c'erano, per cui possiamo immaginare quello che anche nelle conseguenze di una guerra, eccetera, eccetera. Questo qui che ha il coraggio di scrivere una cosa che poi viene cantata in chiesa, che il Signore farà cose tremende, farà cessare le guerre, distruggerà gli archi, spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi. Fermatevi, sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Vedete, interessante, no? Quello che farà il Signore vi dice, fermatevi. Cioè non è solo l'annuncio di quello che farà il Signore, vi chiama oggi a sintonizzarvi con quello che farà il Signore, perché questo vuole il Signore, far cessare le guerre. Per cui se tu lo ascolti, fermati nella tua violenza. Oggi, fermati nella tua violenza. Un altro salmo, di cui leggiamo qualcosa, è il 48, che è ancora un altro, ma attenzione, quando si dice Sion, si dice Gerusalemme. Sion si dice Gerusalemme. Anche se oggi se uno va a Gerusalemme e domanda a un abitante di Gerusalemme dove è Sion, lui ti manda al Cenacolo, alla zona del Cenacolo. Cioè oggi quel nome che anticamente denominava la città è passato a un quartiere di Gerusalemme dove c'è il Cenacolo. E allora dice appunto: grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Questa santa montagna ricorda Ben Misera, cioè ci sono montagne molto più belle in tutto, però già in Italia ne abbiamo di. Però agli occhi, vedete, è l'innamorato, no? È l'innamorato. Cioè l'innamorato di un Dio che abita in Gerusalemme e che in Gerusalemme attraverso Gerusalemme dice qualcosa per tutto il mondo, per tutte le città, per tutti gli uomini. Il Monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del Gran Re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. E qui essi erano alleati, avanzavano insieme e si avevano visto, atterriti, freddi dal panico, sono fuggiti. Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo visto, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Ora, questo fatto che i re sono arrivati, si sono spaventati, se ne sono andati, perché Sion è un baluardo, con molta probabilità fa riferimento a un fatto storico. Cioè, e quindi questo salmo è stato composto dopo la celebrazione di questo fatto storico. Questo fatto storico, che qualche altra volta avevo accennato, è nel 701 gli Assiri, dopo aver distrutto il Regno del Nord, nel 720, una ventina d'anni dopo, arriveranno alle porte di Gerusalemme, questo è storico, e assedieranno la città. E che cosa succederà? Succederà che a un certo punto, e non si sa bene perché, gli storici sono divisi tra o un'epidemia oppure un colpo di stato a Ninive, il generale e il re faranno armi e bagagli da un giorno all'altro e se ne andranno. Quindi la città non cadrà, No? Allora immaginate anche lo stupore e la gioia, no? degli abitanti di Gerusalemme che già si vedevano uccisi, che un giorno e l'altro, senza motivo, questi non lo sapevano, vedono l'esercito assiro che se ne va. Questo farà nascere una falsa coscienza, che poi la storia smentirà, che Gerusalemme è imprendibile, perché Dio è con noi. Dio l'abita, vedete, no? Come dice Dio, l'ha fondata per sempre, no? Ed è una falsa coscienza, in un altro modo l'ha fondata per sempre. O Dio, mi chiamo il tuo amore, dentro il tuo tempio, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende fino all'estremità della terra, di giustizia è piena la tua destra. Gioisca il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda a causa di quei giudizi. Circondate Sion, giratevi intorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze. Questo è quasi una guida, no? Una guida turistica, religiosa, che dice guardala, no? Come una sposa che l'amato non cessa di contemplarla, di amarla, così guarda la bellezza di questa città, no? La sua solidità. Per narrare alla generazione futura, questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Egli colui che ci guida in ogni senso. Guardala nella sua bellezza per narrare a chi verrà dopo di te che questo è il nostro Dio per sempre. Attenzione, l'ultima frase, è una frase, anche il Nota lo dice, una frase di difficile traduzione, che potrebbe essere, qui è tradotta egli colui che ci guida in ogni tempo. Un'altra traduzione molto possibile è: egli ci condurrà oltre la morte. Egli ci condurrà oltre la morte, ci farà superare la morte. Questa solidità di Gerusalemme, che poi solida umanamente non è, dice la solidità di un Dio che ci condurrà oltre la morte. E l'ultimo salmo, ce ne sarebbe ancora un altro, ma lo lasciamo per un'altra volta. E l'ultimo salmo è il salmo 87, e allora dice: sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. I tempi dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion: l'una e l'altra in essi sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Anche questo è un canto d'amore. Notate come comincia anche di gesto, no? Sui monti santi egli l'ha fondata. Cioè, è un inizio che serve a creare anche un attecchietto egli. Di chi cosa ha fondato, no? Salmo 87, no? E quindi, come dire, no? Vuole creare un effetto e poi dire, no? Di chi si parla, cioè si parla di questo Signore che ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Tra l'altro, dire le porte e la porta, tra l'altro, immaginate, no? Le mura, le porte, e entrando immediatamente dopo la porta c'era uno spiazzo normalmente, che era lo spiazzo dove si tenevano i giudizi pubblici, no? Il tribunale operava lì, gli anziani operavano lì, si facevano gli scambi, non è che da noi fuori porta, no? Cioè per dire le cose commerciali, no? Eccetera. Era il luogo importante della città. Sì, aveva quello, aveva tutta la città. Allora si sta parlando delle porte, per dire la città, e si sta dicendo che il Signore ama Gerusalemme di un amore di predilezione, più di tutte le altre dimore di Giacobbe, cioè più di tutte le altre città. E questo è bello perché noi no, a volte sempre facciamo fatica con la predilezione, perché nelle nostre vicende umane le predilezioni fanno nascere l'invidia, no? E quindi, vabbè, ma quello ama più quello e gli altri, no, eccetera, eccetera. Allora, la Bibbia cerca sempre di dirci che il Signore non ama così, cioè il Signore ama te, e ama te di un amore unico, ama te di un amore unico, ama te di un amore unico, dove ciascuno, allora ciascuno di umanamente questo non ce la facciamo. Ce la facciamo, qualcosa c'è di questo, no? E allo stesso tempo con tanta difficoltà, ma c'è, in fondo è anche l'amore tra un uomo e una donna. Delle amicizie anche particolari, no? Cioè delle amicizie nel senso di, come dire, tu, non so, ha un amico, un'amica, no? Che più ha cuore, eccetera. Ma questo, laddove l'esperienza umana cresce no, in maniera più sana, non toglie niente, no? Dio ama ciascuno e tutti. Allora, quello che si dice in Gerusalemme di unico, si dice per Gerusalemme ed è annuncio a tutte le città. Però dice, è bello questo amore di predilezione. E poi la cosa particolare, perché da una parte si dice Gerusalemme io ti amo come nessuno, no? E poi dopo si comincia a dire, di te si dicono cose gloriose città di Dio. E poi si dice che in te scriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono, ecco Fattistea, Tiro di Etiopia, la sostuiennato. Qui c'è l'immagine di un ufficiale pubblico che registra l'anagrafe, no? Cioè per dire chi è abitante di Gerusalemme, chi è nato a Gerusalemme. E allora la cosa particolare è che questo salmista ha il coraggio di dire che Rab è l'antico nome dell'Egitto. Babilonia, c'è Filistea, Tiro, l'Etiopia, si stanno dicendo i nomi dei nemici di Israele, perché l'Egitto è la terra dell'oppressione. Babilonia sono coloro che hanno conquistato e distrutto Gerusalemme. Filistei, ricordate tutte le guerre con i Filistei, Davide e Golia, no? Tiro era la città del nord, no? La città gloriosa, no? La città superba, ricca, era la città dei commercianti. E l'Etiopia invece era il sud, l'attuale Sudan si chiamava anche Etiopia, cioè delle popolazioni con cui Israele aveva combattuto. Cioè, allora si sta cantando con la città di Gerusalemme e si sta dicendo che in questa città i tuoi nemici sono tuoi fratelli. Questo salmo non è amato dai fondamentalisti ebrei che vogliono buttare fuori i palestinesi dallo Stato di Israele e finalmente fare Israele. Non è tanto amato. Ma non è amato da loro come è amato da tutti gli uomini che in qualche modo pensano a una pace escludendo l'altro. Fino al nemico. Vedete come questo brano, tra l'altro questo salmo, è tanto in sintonia con quello che Gesù dirà ai suoi discepoli. Perché cosa Gesù dirà ai suoi discepoli? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, no? E poi dirà, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Parole difficilissime per lui, no? Cioè erano più semplici quando avevamo 13-14 anni, no, i preti o i gesuiti ci leggevano queste cose, non avevamo nemici in particolare, ma tu quando la vita, no? No, come dice qualcuno, il nemico si ama facilmente fin tanto che non ce l'hai, no? Nel momento in cui ce l'hai. Allora questo salmo Antico Testamento, Antico Testamento. Cioè, apre, no, a una visione. Per cui si dirà, attenzione, si dicono nemici, per dire tutti, no, come dire, tu vai a prendere quell'estremo, ma perché in qualche modo sì, riuscendo a fare qualcosa di quello che ti dice il Signore con quell'estremo, tutti gli altri sono più semplici, no? Cioè, perché se uno, no, gli altri ci sono. Cioè, quindi Gerusalemme diventerà la città di tutti i popoli, no? Perché, vedete, perché il Signore la mantiene salda. Perché Lui è fondamento. Noi non riusciamo, anche come cristiani, in queste parole, noi non riusciamo a farle da noi. Perché da noi, no, solo con la nostra volontà e il nostro impegno, non ce la facciamo. E il Signore Gesù ce lo dice, no? Cioè dice, rimanete in me. Cioè, se come appunto un tralcio inserito nella vite prende linfa, allora dà frutto. La vita cristiana non è una vita volontaristica, la vita cristiana è una vita in relazione col Signore Gesù e nella relazione con Lui si danno frutti. Perché se è soltanto un impegno volontaristico, cioè quando eravamo più giovani ci credevamo che durava una settimana, no? Cioè alla fine dei campi si facevano gli impegni, no? Uno diceva delle cose bellissime, durava 3-4 giorni e c'era bravo. E noi, avendo fatto esperienza di questo, cioè ci stiamo male e non ci proviamo più. Ma no, la vita cristiana è essere in Cristo. Essere in Cristo. Attenzione, il nemico così, ma il nemico è anche quello che in qualche momento può apparirci nemico. E che poi tanti altri momenti non è. Cioè, anche un marito in qualche momento quando la moglie si arrabbia può essere suo nemico, no? E come il resto forse c'è anche dall'altra parte, ma per questo in quel momento, no? Allora anche lì c'è una vita cristiana da mettere in opera. Come essere cristiani nei confronti dei propri mariti, no? Come essere discepoli di Gesù nei confronti dei propri figli, nei confronti dei propri figli. Allora, a partire dal fondamento, che il Signore, lui la fa, perché lui è in mezzo a noi, e lui l'Altissimo la mantiene salda. E poi è molto bello, no? C'è il finale che dice, danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Questo, no, a partire dalla sorgente che il Signore, no, c'è questa possibilità di cantare e di danzare, cioè che dice la gioia, no? Quindi questo salmo è, vedete, un salmo che apre a un orizzonte, no, di speranza legato appunto a Gerusalemme. Bene, allora, coraggio, ci pigliamo un po' qualche tempo più tranquillo, poi per chi può, vuole, ci vediamo alla messa alle 11.